שלום לכל הצופים והצופות, אנחנו בקוראים בזוהר, בהקדמה.
Buongiorno a tutti. Siamo nella lettura del libro dello Zohar. Introduzione del libro dello Zohar, siamo nel settimo precetto. E prima della lettura ascoltiamo il Rav Dottor Michael Lightman che ci spiegherà come funziona la luce in noi. Rav, durante la lettura dello Zohar siamo dentro la mera luce superiore che ci illumina principalmente con disposizioni, come quando vuoi fare qualcosa per una persona ma questa persona ancora non si ricorda, non sa di te. Allora, da parte tua sei pronto e brami sperando quando arriverà a ricevere? E così funziona la luce superiore, che durante la lettura dello Zohar agisce principalmente in questo modo, come in modo circondante, però in accordo alla nostra sensibilità. Allora cominciamo la lettura dello Zohar. Zohar Laam, introduzione al libro dello Zohar, il settimo precetto.
Lamul lishmona yamim.
223. Il settimo precetto prevede la circoncisione dopo 8 giorni e la rimozione della sporcizia del prepuzio. È così perché quell'animale Malkut è l'ottavo grado tra tutti i gradi. Quando si inizia da Binah, e la Nefesh che si allontana da lei deve essere vista davanti a lei per 8 giorni, poiché lei è l'ottavo giorno grado. La Nukva di Zerampin è chiamata un animale, Chaya. Solo attraverso la sua ascesa e il suo rivestimento di Binah, che è l'ottavo grado delle 10 Sefirot, dal basso verso l'alto. Anche Malkut, la Nukva di Zerampin, è chiamata ottava perché è ascesa di 8 gradi da lei stessa fino a Binah, e solo allora è chiamata Chaya, animale, come Binah. Così l'anima dell'uomo nato dalla Nukva di Zerampin è chiamata animale e ottava. Deve essere vista davanti alla Nukva con le correzioni della circoncisione e dell'esposizione nell'ottavo giorno dopo la sua nascita. Allora è evidente che si tratta di una Nefesh, di un'anima proveniente da quell'animale sacro e non dall'altra parte. Perché allora, grazie al potere della circoncisione e dell'esposizione, la Sitra Akra è completamente espulsa dall'anima dell'uomo, dal corpo dell'uomo, e non può ricevere tutte le luci da quell'animale. Questo è il significato di che le acque brulichino, e così in questo modo riceve il Mad superiore de Zon e si completa e si integra in queste acque. 224. Allora in quel momento sembra certo che ci sia un'anima vivente, un'anima di quell'animale sacro che è Malkut e non dell'altro lato. Questo è il significato di ciò che è scritto, che le acque brulichino. Le acque del seme santo saranno impresse nell'impronte con l'impressione dell'anima vivente. Questa è l'impronta della lettera Yod, iscritta nella carne della santità, più di tutte le altre iscrizioni del mondo. Commento. La scrittura spiega che le acque brulichino con numerosi esseri viventi come iscrizione e rappresentazione. Attraverso la circoncisione e l'esposizione la Mad superiore rimane raffigurata e iscritta, e sono date all'anima dell'uomo come un'iscrizione e una rappresentazione della Nukva, che è chiamata anima vivente. Il mondo superiore, Binah, è iscritto e sigillato con la lettera Yod. Il mondo inferiore, Malkut, è iscritto e sigillato con la lettera Hei. Quando Malkut, la Nukva, sale, ascende e si riveste nel mondo superiore, Binah, la Hei esce da lei, dal Ma, e Yod entra nel suo posto come Binah, Mi. Questa è l'iscrizione della lettera Yod iscritta nella carne della santità più di tutte le altre iscrizioni del mondo. Questo è così perché attraverso la circoncisione e l'esposizione tutte le reshimot di questo mondo dalla lettera Hei escono dall'uomo anche, e l'impressione della lettera Yod, l'impronta della lettera Yod viene al suo posto, come è successo alla Nukva che è ascesa a Binah. E poiché la carne della santità di Yesod è sigillata con la lettera Yod, l'uomo può ricevere anche un'anima vivente completa, un nefesh integro vivente dalla santa Nukva. 225. E che gli uccelli volino sopra la terra. Questo si riferisce a Elia, che vola, sorvola per tutto il mondo in quattro voli per essere presente in quel patto di santa circoncisione. Bisogna preparare una sedia per lui e dire davanti a lui: questa è la sedia di Elia, altrimenti non sarà presente. Qui il testo spiega che gli uccelli che volino sopra la terra su Elia, che sorvola su tutto il mondo in quattro voli, sotto spiega, più avanti spiega il versetto, e ogni uccello alato secondo la sua specie, come angeli che volano e navigano nel mondo in sei voli. Qui alla fine del versetto spiega che quando si scrive sulla terra non si deve interpretare come angeli elevati, perché non sono sulla terra. Quindi si tratta necessariamente di Elia, che volano sopra la terra, e si riferisce a Elia, che è sempre, si trova nella terra, poiché Elia si estende dalla Nukva di Zerampin ed è sempre con lei. Inoltre, Elia non è dalla parte di Abaveima, perché vola, sorvola in quattro voli, indicando che proviene dalla Nukva del Chasè e dal basso, dove ci sono solo quattro Sefirot. Gli angeli sono dalla parte di Abaveima, quindi sono presenti solo in cielo e hanno Vak, Hagat Nehi. Di conseguenza, quando vengono nella Santa Terra, quando vengono sulla Terra per compiere la loro missione, volano in sei voli, poiché si rivestono di sei Sefirot. Ma Elia non è dalla parte di Abaveima, bensì da quella di Malkut, ed è sempre sulla terra. Poiché Malkut ha quattro Sefirot da Zerampin, Tanhi, dal suo Chasè in giù, egli sorvola per tutti e quattro, sorvola per tutta la terra con solo quattro voli, rivestiti di quattro Sefirot Tanhi. E poiché la scrittura dice che gli uccelli volano sulla terra, non si applica agli angeli, ma solo a Elia, che è sulla terra. Ma il versetto è: ogni uccello alato, secondo la sua specie, dove il nome sopra la terra non è menzionato, si applica agli angeli che sono dalla parte di Abaveima, che sorvolano per il mondo, per tutto il mondo in sei voli. Elia ha attraversato tutto il mondo intero in quattro voli per essere presente lì a quella sua santa circoncisione, poiché Elia disse: sono stato molto geloso per il Signore, poiché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto. Il Creatore gli ha detto a Elia: dove vuoi che i miei figli iscrivano questa santa iscrizione nella tua carne, lì, la loro carne, lì ci sarai anche tu. E le labbra che testimoniarono che Israele aveva abbandonato il patto testimonierà che Israele sta mantenendo il patto. Elia fu punito dal Creatore perché accusò i suoi figli, come è scritto, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto. Naturalmente non dobbiamo prendere alla lettera la questione. Elia era obbligato a essere presente a ogni circoncisione dei figli di Israele a causa di una punizione per aver incolpato Israele. Inoltre, perché si dice che deve essere invitato e menzionato con le parole «questa è la sedia di Elia, altrimenti non sarà presente»? E se deve essere presente in ogni circoncisione a causa di una punizione, allora deve esserci. Perché è necessaria la testimonianza di Elia, che testimonierà davanti a lui che i figli di Israele osservino la circoncisione. Non è tutto forse già rivelato davanti al Creatore? In effetti, un grande segreto terribile si nasconde qui, sotto le loro dolci parole, come fanno sempre. Capirete la questione con ciò che viene presentato nello Zohar. Rabbi Ilai iniziò dicendo: sii intero con il Signore tuo Dio. Qual è la differenza tra Tam integro e Tamim innocente? È scritto in merito a Abramo: cammina davanti a me e sii integro. Ed è scritto in merito a Giacobbe che era un uomo integro, completo, era un uomo integro. Questo è perché non c'erano storie in lui, perché era, non c'erano scorie in lui perché era circonciso.
Vediamo un altro clip di Rav. Siccome c'è un'attitudine speciale, questo libro è molto speciale e tutti si riferiscono al libro. Se la Torah è chiaro, ovvio. Il libro dei libri? Allora, il libro dello Zohar è il segreto di tutti i segreti ed è una potenza che non c'è presumibilmente da nessuna parte. E gli si attribuiscono molte cose. Per questo, a parte che è così, come lo abbiamo detto, non è che vogliono confonderci, che i cabalisti che scrivono che proprio attraverso il libro dello Zohar che riceveremo la redenzione dell'esilio. Per questo ogni volta ci influenza in un modo diverso. Vediamo, adesso è molto facile leggere quello che era l'origine, l'interpretazione del Sulam. L'origine è l'aramaico ed è molto difficile. Speriamo che la persona, attraverso la lettura, cerchi di connettersi con il testo dopo, che non in vano Bala Sulam ha fatto quattro introduzioni. C'è la Ptiha, La prefazione alla saggezza della Kabbalah e altri, perché possiamo capire che il sistema, che sappiamo come siamo composti, fatti, perché tutto si trova dentro di me, in me si trova questo sistema nel mio desiderio, e io voglio cominciare a ordinare tutta questa esistenza perché io possa sapere come devo formarlo, come Gad, Atzilut, Beria, tutto quello che è dentro di me. Non importa, semplicemente sono desideri che sono dentro di me e devono essere ordinati in qualche modo. Tutto questo è di fronte a noi. Continuiamo con la lettura. Con che cosa eseguì la circoncisione e si purificò da quelle scorie? Quel luogo che attacca le scorie all'interno, che è presente nel luogo della circoncisione, è un bue, che è la forma che è alla sinistra del suo trono. Nella Merkavah, la struttura del trono, il volto di un leone è a destra, il volto del bue è a sinistra. Il bue è chiamato un bue integro, tam, poiché nella Merkava del trono c'è un'iscrizione del patto. Per questo motivo questo bue è chiamato un bue integro. Inoltre Giacobbe vi ha afferrato e in questo bue ha fatto la circoncisione e ha rimosso completamente le scorie. Poiché c'è un bue difettoso sulla parte del prepuzio e nell'esposizione e diversi litiganti escono da lui attraverso il grado inferiore, chiamato rovine. E tutti sono usciti dal bue difettoso con l'asino malvagio, cioè il din duro de Manula. E Giacobbe era un uomo integro, significa il marito di quello integro. Spiegazione. Ci sono quattro clipot, luce. Il vento tempestoso, la grande nube, il fuoco ardente e Noga, attorno. Le prime tre sono tutte le clipot impure. Ma la clipa Noga è metà buona e metà cattiva. Quando le tre clipot sono legate ad essa, diventa completamente cattiva. Quando se ne separa e si aggrappa alla santità, diventa completamente buona. Queste quattro clipot si trovano nel Sium del Parzuf, nel Sium di Yesod, dove ci sono due pelli, una sopra l'altra. La prima pelle si chiama prepuzio e le tre clipot impure sono incluse in essa. Il vento tempestoso, la grande nube e il fuoco ardente. La seconda pelle è chiamata la pelle esposta, la buccia di Noga che è metà buona, metà cattiva. Adam Rishon nacque circonciso perché le tre clipot impure non avevano presa su di lui e soltanto la clipa di Noga era in lui. La pelle di esposizione era tutto buono perché era separato dalle tre clipot impure. Quindi si aggrappava alla Kedusha. Tuttavia, con il peccato dell'albero della conoscenza, attraverso la seduzione del serpente che consiste delle tre clipot impure, e si tirò addosso l'altra pelle, il prepuzio, come apprendiamo che Adam Rishon tirava del suo prepuzio. È anche scritto: se al suo padrone viene avvertito e tuttavia non lo confina, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone sarà messo a morte. Questo perché quando il prepuzio gli saltò addosso e si collegò al suo Yesod, la sua Neshama di Atzilut si separò immediatamente da lui e cadde in Asia e fu condannato a morte. Per questo motivo è stato detto che è un bue difettoso nella parte del prepuzio e dell'esposizione, poiché il prepuzio gli saltò addosso perché gli mancava non mangiare dall'albero della conoscenza e non si è limitato a mangiare. Così le due peli sono state contaminate insieme per la pelle dell'esposizione, che è Noga, che è anche stata contaminata all'unirsi e aderirsi con il prepuzio, che sono le tre clipot impure. Tuttavia c'è una differenza tra loro, perché la pelle dell'esposizione si chiama un bue integro e non un bue difettoso, poiché era incompleta Kedushah prima del peccato dell'albero della conoscenza. È contaminata soltanto perché il prepuzio vi era attaccato a lui. Pertanto ci sono due correzioni speciali: la circoncisione e l'esposizione. A proposito del bue difettoso, è scritto: il bue sarà lapidato. Inoltre, il prepuzio deve essere rimosso e tagliato dalla Kedushah e gettato nella polvere. Ma per quanto riguarda il bue integro, è scritto: dovranno dividere il suo prezzo in parti uguali. Inoltre, la pelle dell'esposizione deve essere posta nella Kedushah, collegata a Yesod, ma deve essere divisa e strappata verso un lato e verso l'altro. In questo modo i mohin vengono riportati al Parzuf e la carne santa viene rivelata. Eseguì l'esposizione in questo bue e rimosse completamente la sporcizia delle scorie, poiché dimezzando la pelle intorno a un lato e l'altro, intorno a Yesod, tutta la sporcizia fu cancellata e sparì, poiché essa ricevette la pelle dell'esposizione attraverso il suo collegamento precedente con il prepuzio, e i mohin che si erano allontanati a causa del prepuzio potevano essere nuovamente rivelati. Tuttavia, questo non è ancora sufficiente per riportare indietro tutti i mohin che si sono allontanati da Adam e Rishon a causa del peccato dell'albero della conoscenza, perché è scritto: e anche il suo proprietario sarà messo a morte. Nonostante il bue viene lapidato, e così a causa del grande potere del bue difettoso, che è Sam, il calunniatore, da quanto è scritto: il suo proprietario è stato avvertito eppure non lo confina. Per correggere questo, Elia prese su di sé la stessa colpa di Sam e calunniò i figli di Israele invece di Sam, come è scritto: perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto. In questo modo ha chiuso la bocca di Sam e la missione di Sam è stata annullata, perché Eliahu ha preso su di sé la sua missione e poi ha avuto la forza di diventare un avvocato quando ha visto che i figli di Israele mantenevano il patto. Passiamo al terzo clip. Rav, nella saggezza della Kabbalah, se vogliamo dire il libro dello Zohar, è abbastanza con dire il libro. È chiaro che si tratta del libro dello Zohar, perché questo libro è il fondamento di tutta la saggezza della Kabbalah. Può darsi che voi sentite che è scritto in uno stile
moderni,
nei libri moderni, libri di studio che si leggono a scuola o all'università, ma cosa si deve fare? Non si può fare nulla. Lo hanno scritto come hanno pensato che era più, era abbastanza per influenzare sull'anima, ed è per questo che è questo quello che in questo modo loro si riferiscono a noi, tutti gli autori saggi dello Zohar, durante questi 2000 anni, prima che si scrivesse il libro dello Zohar, non era molto conosciuto, non volevano pubblicarlo, se non al contrario, lo occultarono, lo studiavano in occultamento tra di loro, gli allievi di Rabbi Shimon e i discepoli dei discepoli, così in una catena, fino a che si rivelò. E anche in questo c'è, ci sono molte cose strane e occulte, come si è rivelato, e perché in questo modo e non in un altro. E piano piano nel trascorso dello studio parleremo di queste cose e lo capiremo, perché in questo modo speciale la saggezza della Kabbalah, che si conosce come la saggezza occulta, si rivela proprio in questo modo e non in un altro. Grazie per essere qui.